Inizio con questo libretto qua, una delle ultime meditazioni a Zazen, La prima neve, e proprio questo periodo sulle montagne si posa la neve. E, beh, la prima pagina è un po' il riassumo di questa pagina 246. Mi trovo ad andare in montagna il giorno dopo che era venuta la prima neve, no? Quindi mentre abitualmente si va in montagna, si va a Funghi, si va a fare una passeggiata, eccetera, quando c'è la neve l'uomo invece si ferma e contempla, no? All'origine dei comportamenti umani violenti non sta tanto una forza del male che da fuori irrompe sull'uomo, ma piuttosto l'ignoranza o la dimenticanza del bene che abita silenzioso nel fondo di noi tutti. La vita frastornata dei nostri giorni sottrae all'uomo moderno le occasioni di sperimentare il bene che è dentro di lui. Lo tiene separato dal suo fondo spirituale. Senza un rapporto sincero e amichevole con il proprio fondo, l'uomo rimane nella paura verso se stesso. Rifugge dal silenzio perché nel silenzio si trova solo con il se stesso, che non conosce né ama. Contemplando la montagna innevata, ascolti il suo silenzio. Per tutto l'inverno si lascerà permeare dalla neve, che, sciogliendosi, goccia dopo goccia, penetrerà nel suo ventre. Da quel ventre sgorgerà l'acqua fresca e limpida a dissetare uomini, animali, vegetali durante l'estate. Il sentiero che riconduce dallo smarrimento alla purificazione interiore è la pratica del silenzio. Qualcuno è introdotto al silenzio dall'ambiente naturale in cui vive o esercita la sua professione, come mio padre che alle 4 del mattino mungeva le mucche e poi lavorava nei campi, spesso tutto solo. Altri, pochi, fanno la scelta radicale della vita monastica e, protetti dalla regola, trascorrono ore e ore in silenzio. Ogni persona può trovare un tempo, un luogo o un modo per praticare il silenzio, come propria scelta personale, con una mezz'ora di meditazione nella sua stanza prima di dedicarsi agli impegni quotidiani, oppure la notte prima di restituirsi al riposo. Qualcuno esce di casa per tempo e lungo la strada sosta in una chiesa deserta, in silenzio, solo in Dio, e in Dio, solo con dentro tutto l'universo. La ricerca del silenzio per molti cattolici è un'iniziativa del tutto personale. Sarebbe di grande sostegno una liturgia della Chiesa in cui il silenzio svolgesse la sua funzione regale. Non i brevi richiami al silenzio che precedono la recita dei salmi e delle preghiere, ma il silenzio dentro cui i salmi e le preghiere vanno a confluire e a riposare. Il silenzio come via maestra in Dio, ancor meglio in silenzio, scrive Don Paolo. Occorre con la Chiesa, avvolta di pudore virginale, faccia memoria che è nata dal silenzio ed è fondata sul silenzio. Occorre che lasci fluire il silenzio delle sue origini, nelle sue parole e nei suoi gesti. Del resto, come riconosce il Concilio Vaticano II, la fede nasce da un atto libero. Non proviene da ragionamenti, ma dall'ascolto silenzioso di ciò che precede i ragionamenti. Da anni ho introdotto nella mia pratica quotidiana lo Zazen, la pratica del silenzio che la scuola buddista dello Zen Soto custodisce e trasmette da secoli e secoli. A me fu trasmessa da un assiduo praticante dello Zazen che, guidato dallo Zen, incontrò Cristo. Il suo nome Fra Shigeto Oshida, domenicano. La pratica del silenzio manca nella liturgia della Chiesa, perché le pratiche della Chiesa partono tutte dalla professione di fede, quindi dalle parole. Manca la pratica che fa sperimentare al cristiano il silenzio che precede il suo atto di fede. Quindi manca lo stare davanti alla fede, libero, nudo, senza dirsi, senza predirsi: io sono battezzato, quindi. Lo zazen è una pratica e, quindi, appartiene già alle cose che si dicono e che si fanno. È una pratica, non è il silenzio. Ma come pratica ha il potere di condurre fino al confine, dove, balzando oltre, l'uomo comunica con il silenzio. La Chiesa amministra i sacramenti, che sono gesti che indicano e mettono in atto la grazia. Lo zazen è il sacramento del silenzio, che dispone a ricevere la grazia dei 7 sacramenti della Chiesa. Nel momento in cui si fa zazen, come dicevamo ieri, tutti gli esseri liberati dalle convinzioni particolari che vengono pensate in base alle abitudini e alla mentalità, superando la distinzione fra me e altro da me, e stabilendosi nella sorgente della vita, momento per momento fanno sbocciare l'assoluto modo in cui essere. Per questo ogni cosa canta la verità senza aggiungere nulla. Provengo dal silenzio e ritornerò nel silenzio. Nel silenzio voglio iniziare la giornata e nel silenzio terminarla. Alla pratica del silenzio voglio dare una durata consistente, quella che occorre perché il silenzio della mia idea diventi il silenzio del mio corpo. Perché non conoscere la pratica dello zazen è stata formata e custodita dai fratelli buddisti dello zen, ma è un bene per tutti. Diciamo un bel grazie, casomai contraccambiando a nostra volta con il Vangelo. L'ha custodita la Chiesa, ma è un bene per tutti. Così, ecco, oggi abbiamo fatto 2 mezz'ore e così, ecco, diciamo così un po' a coronamento di quella pratica. Però ricordo quello che appunto ora leggevo: lo zazen non è il silenzio, è il sacramento del silenzio, è quella forma che ti conduce lì, poi la forma si ritira e tu entri nel silenzio. Ma nel silenzio ci entriamo, casomai, quando dopo ci siamo alzati dallo zazen e ci mettiamo a preparare la colazione, poi dopo ci mettiamo al lavoro e incontriamo con una calma interiore quella persona che avremmo proprio voluto non dover incontrare, il silenzio, mentre parliamo con quella persona, perché allora il silenzio diventa parlare con quella persona. Se uno si ritirasse in un angolo e fa finta di non vederla, invece di fare silenzio fa rumore, il rumore delle sue passioni, dei suoi asti, eccetera, no? Ecco, allora, questo silenzio che poi dopo è più profondo di quella idea di silenzio che è scritta nei vocabolari, no? Così. Per cui questa mattina dedico un'ora e mezzo circa a un po' a chiacchierare con voi su che cosa percepisco in me, nella mia esperienza, di una comprensione più profonda del messaggio cristiano che mi è stata resa possibile dall'aver accostato e innestato dentro di me il messaggio dello Zen. Che cosa ho potuto comprendere un po' di più del messaggio cristiano grazie al fatto che mi sono lasciato visitare dallo Zen, no? Qualcheduno di voi è andato in Terra Santa, in Palestina, e grazie a quel viaggio, quando legge il Vangelo, ha una comprensione più immediata di io, del sottoscritto, che non è mai stato in Terra Santa, a livello ovviamente geografico. A livello geografico ha una comprensione più immediata. Io devo lavorare un po' con la mente, dire, ma questo scendere da Gerusalemme a Gerico, e allora mi immagino una città sulla montagna e giù nella valle un'altra cittadina con una strada che fa zig zag e va giù. Lavoro di immaginazione. Chi è stato là, tac, subito lo accoglie, no? Ecco, allora, che cosa lo Zen che ho accolto, che mi ha visitato e che io ho accolto, mi permette di comprendere il Vangelo lavorando meno di immaginazione, ma cogliendolo con più immediatezza. In quel testo dello Zen che abbiamo letto si dice: tutto canta la verità senza aggiungere nulla. Di che cosa mi ha liberato lo Zen? Di quelle cose a cui dovevo ricorrere per comprendere il Vangelo, in modo che io abbia una comprensione del Vangelo senza dover ricorrere a questi sussidi. E credo che il primo dono che dallo Zen ho ricevuto e che mi permette un incontro più immediato, più sentito, vero dentro di me, del Vangelo, è, lo dico con una parola, poi devo ovviamente approfondire, spiegare meglio, è la natura, è il fondamento naturale di tutto ciò che è e di tutto ciò che non è. La natura come il seno materno dell'essere e del non essere. La natura, no? Papa Francesco ha dedicato una sua enciclica, no? Laudato Si, a celebrare la natura, e l'ha celebrata soprattutto nei suoi aspetti, diciamo così, sociologici, fisiologici, ecologici e anche spirituali. Ma è una... è lì in quella enciclica che lui ha scritto quella frase che la realtà è più vera dell'idea. Ed è una frase molto forte questa. La natura. Seno materno. Vuoto. Fecondo. Di tutto ciò che è e non è. E questa per me, nel mio cammino religioso, è una rivoluzione. Perché io avevo posto come origine, come base dell'essere e del non essere, non la natura, ma la persona, che poi dicevo divina, eccetera, non persona divina. La natura di per sé, anche, diciamo così, l'espressione più ufficiale della fede cristiana, raccolta, registrata dalla Chiesa nel suo cammino secolare, è che anche Dio è uno nella natura, e poi si distingue, si riversa nella triplice personalità. Ma Dio è uno non come persona, ma come natura. Quindi il seno di Dio non sono le persone. Quel seno fecondo divino, quell'uno divino, è natura. la natura come seno fecondo e vuoto, vuoto quindi fecondo, fecondo quindi vuoto, di tutte le forme esistenti e di tutte quelle che non esistono. Abbiamo parlato ieri, no? Di quello spazio vuoto che c'è tra l'ispirazione e la ispirazione. Oggi abbiamo fatto, si chiama Kin-Hin, nel linguaggio giapponese, quella camminata, comunque noi comunemente diciamo la camminata, perché siamo in Italia, no? Ma ecco, qui procedere con un passo ad ogni respiro, no? Attimo silenzioso, immobile. Poi ancora un attimo silenzioso, immobile. Poi... Di per sé anche tutti i brani del Vangelo che possiamo ritenere più vicini a come Gesù li ha detti, quei brani, quelle proposizioni che compongono quei brani, sono tutti sull'onda del respiro. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Oppure, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ecco, questo attimo silenzioso vuoto tra l'ispirazione e l'espirazione, tra il seme che ora è seme, poi attraversando quell'attimo di puro nulla diventa germoglio, tra il seme e il germoglio quell'attimo dove non è più né seme né germoglio. Oppure nella costruzione del pensiero, io vedo una cosa, la tengo dentro un attimo silenziosa, vuota, e poi la dico con forma, ricevo l'impressione, mi rimane dentro un attimo silenziosa quella impressione, poi io la dico con un suono. Quindi tutto il pensiero è sempre un susseguirsi di un'onda che arriva, si ferma un attimo e tu hai l'impressione, poi questa onda si ritira, l'onda non è più, l'impressione non è più e tu dici l'idea, no? Quindi questo vuoto che è disseminato dappertutto e che io prima, partendo nel voler comprendere la realtà, ponendo come base la persona che con le sue idee, con le sue volontà, poi pone le cose, quel vuoto per me mi sembrava come una mancanza di creazione. Quella persona onnipotente che è alla base di tutto, perché ha lasciato degli spazi vuoti? Ma io gli do 5 nella sua creazione. Ha fatto le montagne, ma non si è preoccupato che le rocce non si volassero giù, non facessero le frane o le slavine. E perfino, forse non l'ho mai fatto con la voce, ma dentro di me lo bestemmiavo. Ma perché le hai fatte così incomplete le cose? Perché io partivo da un concetto, di un'idea che fosse la base di ciò che è e di ciò che non è. E allora ciò che non è per me diventava una mancanza verso quella idea che creava tutte le cose e le ha fatte tutte imperfette. Per poi dover dire che adesso io che sono imperfetto mi devo inginocchiare ad adorare quell'idea perfetta che mi ha fatto imperfetto. E allora quello che è appunto la bestemmia, che è l'urlo di fronte a questa idea creante, questa potenza creante che crea le cose tutte malfatte. Un po' belle, che ti innamorano e poi tac, ti tagliano le gambe, no? Così. Che bello l'uomo e la donna che si amano e dopo qualche anno giù, le incomprensioni, no? Ora, all'origine non c'è l'idea, non c'è la persona, ma c'è un uno che non è una cosa, ma è una potenzialità, è un seno fecondo vuoto, vuoto di tutto, vuoto e fecondo di tutte le forme, proprio perché è vuoto. Il fondamento di tutto non è dicibile, perché se lo dico l'ho già incesellato in una forma. E questa natura che è all'origine di tutto, quindi diciamo anche è lo zero, vedete, avendo posto come fondamento l'idea che si afferma, che crea, che fa le cose, no? Lo zero mi diventava un concetto negativo, già. Dicendo zero mi sembra di dire, oh, non c'hai niente, sei un fanullone, no? Invece dicendo zero, dico quel tutto che è prima di tutte le forme e di tutte le non forme. Dico un livello, una fisionomia, una qualità che precede tutte le forme. E tutte le forme partano da lì. La natura, lo zero. Stamattina leggevamo quel brano, diciamo, appunto, come il buddismo ti aiuta a comprendere più il Vangelo. Quella parabola lì riportata da Marco. Il regno di Dio è come un seme che gli agricoltori hanno buttato nel terreno. La madre della parabola è il terreno. Non è l'opera umana. È quel terreno che spontaneamente, di suo, mentre l'uomo vegli o dorma, di giorno o di notte, questa spontaneità che è prima delle idee. E poi è questa spontaneità che crea le forme, da lì vengono le forme. Questo terreno è appunto quel seno vuoto, fecondo. E quel terreno fa crescere tanto la spiga come fa crescere il rovo, fa crescere la quercia, fa crescere il muschio. Oppure non fa crescere niente, il deserto. Ecco, è sempre un'immagine che noi prendiamo dal mondo delle forme, che ci conduce fino al confine, fin dove ci può condurre appunto la ragione, per poi lasciarci comunicare immediatamente con quello che è prima di tutte le forme. L'uno da cui germogliano le individualità. Le individualità, tutti gli io. Di noi, umanità che è arrivata a un livello così, è progredito, per cui in 3 anni a Torino costruiscono la stazione di Porta Susa, io l'avevo vista alcuni anni fa, quella vecchia, ma dove sono arrivato? No? Mi sta l'uomo progredito a questi livelli, che però questo uomo progredito a questi livelli c'è perché per milioni di anni la vita si è evoluta in altre forme che noi diremmo primitive, rozze, violente, eccetera. E noi siamo qua. Ma quell'uno da cui siamo generati noi era generato anche tutta quella evoluzione che ci ha presieduto. La grande tentazione nostra è quella di separare gli io e metterli su un piedistallo. Non c'è nessun piedistallo, nessun io, se non l'uno della natura. Quindi questo uno che è vuoto, è un seno vuoto ed è fecondo di tutte le forme, il vuoto non è assolutamente mancanza, ma è originarietà. E non solo originarietà, ma è anche finalità, originarietà. Quell'uno che ha, da cui è scaturita in seguito un'evoluzione di milioni di trasformazione, questo io che sono io, questo mio corpo che è il mio corpo e che ora mangia un pesce, supponiamo, oppure mangia un pezzo di carne, quel pezzo di carne e io che lo mangio veniamo dallo stesso uno. E tutti i concetti di padronanza, di superiorità, in quell'uno si sciolgono. E, ritornando a quello che dicevo ieri, se noi fossimo nati in certi paesi poverissimi della Somalia e avessimo avuto l'occasione di emigrare in queste terre nostre e trovarmi qua senza niente, forse anche noi saremmo sul marciapiede. Quell'uno ci verifica, quell'uno poi scioglie tutte quelle pretese che uno si aggiunge. In quell'uno tutto canta la verità senza aggiungere nulla. E rincasando in quell'uno, tu comprendi che il tuo paradiso non può che essere il paradiso dove tu, che sei Giovanni il Battista, il grande asceta, quello che si è veramente realizzato, eccetera, eccetera, nel suo cammino spirituale, il più piccolo e più grande di te. Il vuoto non è mancanza di pieno, il vuoto è fecondità. Ecco allora questo vuoto che è presente. Anzi, noi in quel vuoto ci siamo dentro. Per cui tutte le volte che facciamo una cosa poi dobbiamo riposare, tornare a quel vuoto, a quel silenzio. Anche, vedete, anche la giornata, lavoriamo, siamo alzati, supponiamo 15-16 ore, poi dobbiamo riposare. Anche la natura ha le sue stagioni di grande floridezza, stagioni di riposo. Quel vuoto è presente, ma anche nell'atomo. Protone, neutrone. E poi dopo quel movimento, no? Poi si parla di neutrini e già tante cose. È yin yang, gli opposti e la vita. parliamo di Dio. Io avevo concepito, pensato a Dio come fosse una perfezione assoluta che crea le cose, e accettavo che tutte le cose che creava le creava sempre inferiori a sé. Quindi è una perfezione che non sa far altro che imperfezione, perché tutto ciò che è creato da Dio, lo pensavo io naturalmente, era davanti a Dio imperfetto. E Dio come grande capo perfetto e tutti gli altri imperfetti, tutti i suoi servi di imperfetti, che hanno come destino di adorare il capo perfetto, che però li ha creati imperfetti. E questa visione di Dio ovviamente poi suscita una bramosia spirituale, no? Accaparrarsi i suoi favori, con le indulgenze, con questo, con quell'altro, accaparrarsi i suoi favori, no? Ora, anche rievocando quel dogma che riconosce che Dio è uno da cui sgorgono tre persone. Dio opera, operando diventa tre persone. Quell'uno operando si manifesta in tre persone. E l'immagine che mi viene più bella è quella che di Giovanni della Croce, no? Dio è una fonte inesauribile. E tutto ciò che sgorga da quella fonte scorre ed è fiume. E tutto ciò che scorre in quel fiume evapora e diventa pioggia, no? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Dio, nelle sue manifestazioni, è inafferrabile in un solo aspetto. Dio è uno soltanto là dove Dio non ha nessun aspetto. È l'uno, è natura. Poi, nella sua manifestazione, nella sua operosità, o non operosità, perché Dio quando crea una cosa non crea un'altra cosa, quindi crea l'essere e crea il nulla. Allora Dio si manifesta come fonte, come origine, come padre, e poi questa fonte, ecco, getta acqua, questa acqua scorre ed è fiume. Ed è il fiume che viene dalla fonte. E la fonte, se per caso non producesse un fiume, è una fonte che secca, non è più fonte. È fonte proprio perché poi c'è acqua che scorre. E c'è acqua che scorre proprio perché c'è fonte. E quell'acqua che scorre non si ferma né nella forma di fonte né nella forma di fiume, evapora. E diventa umore universale, lo spirito. E poi questo spirito si coagula di nuovo, diventa pioggia, rientra nella montagna, ritorna a fonte, eccetera. Questa ciclicità. Dio non lo potrai mai affermare in un solo aspetto. Ti sfugge. Perché Dio non è nessun aspetto fisso. Per cui il Padre, il Figlio e lo Spirito sono, ma ugualmente non sono. Perché non sono che il Padre che sta lì seduto, il Figlio sta da quest'altra parte, come quel bellissimo comunque quadro di Black Mirror, ma Dio non è un ente. Dio è una operosità che scaturisce dall'uno. È la natura divina, la natura che dentro di sé è divina ed è anche la nostra natura. Perché in quell'uno c'è tutto, che poi si dipana nelle tante forme, e la prima forma è questo ciclo divino che poi dopo è quella, potremmo dire, quel fenomeno divino da cui poi dopo gocciolano tutte le forme create. Però le forme create dentro sono divine anche loro, in una forma concreta, che è il limite, In quel limite c'è l'anima illimitata. Ecco, questo rende cogliere che quando gli ebrei hanno detto a Gesù: sei un bestemmiatore, perché ti fai simile a Dio? Dice: ma tu sei il figlio di Dio. E l'hanno condannata a morte. Quella loro condanna è giustissima qualora uno ponga il Dio perfettissimo come idea all'origine di tutto. È quella condanna è giustissima. Soltanto in quella conversione proprio, no? Quella conversione che ci porta a comprendere che quell'uno originario non è Dio come lo dico io con la mia mente, un ente separato da me, che poi dopo distinto in tre persone, quindi ci fossero tre enti lassù. Ecco, no, non è quello. Il Dio, la fonte di tutto, quella fonte divina, creatrice di tutto, non è una forma, ma è un seno vuoto. E da quel seno vuoto il divino scorre. E direi quasi che il verbo divenire è più profondo che il verbo essere. Perché il verbo essere subito mi porta a pensare che poi le cose sono degli enti che stanno lì, fossilizzati lì e non cambiano più, no? Mentre non esiste nulla che è contenibile dentro alla forma di un io. Nulla. Nessuna individualità può trattenere questo flusso, che è il flusso appunto della generazione, della creazione. Guardate che questo processo trinitario, anche nella costruzione del linguaggio, il soggetto, la fonte, è l'io il soggetto. Poi c'è l'oggetto ovviamente, soggetto che compie le sue azioni e c'è chi li riceve le azioni, no? Io amo te, no? E poi dopo attorno ci sono tutti i complementi. Il padre, il figlio e lo spirito, ma il soggetto, l'oggetto e poi tutta la varietà attorno, la fonte, il fiume, la pioggia. No? Tutto è trinitario. In tutto c'è proprio innato, intrinseco, in ogni cosa c'è l'origine, c'è poi lo scorrere, il divenire, è il fiume che scorre, e poi dopo c'è uno sciogliersi di questa corrente e diventare umore. Che non ha più nessun soggetto e nessun oggetto. Vedete, noi nella nostra vita abbiamo compiuto e compieremo ancora tanti atti, tante cose, mi auguro tante cose belle, ma senz'altro faremo anche cose non belle, perché il regno di Dio è come un seme piantato nella terra, e mentre il contadino dorme o veglia, notte e giorno, se manca la notte, se manca il dormire, non c'abbiamo più la parabola, no? Quindi faremo comunque tante cose. Queste tante cose che abbiamo fatto, la nostra stessa esistenza, no? È un verbo. È un verbo del Padre. Il Vangelo di Giovanni, no? Il verbo era Dio presso Dio e tutto nel verbo è creato e tutto ha la vita nel verbo. Quindi come il Padre pronuncia il verbo, crea tutti noi anche. Non siamo creati separati dal Figlio, siamo tutti figlio, no? Tutta la realtà è figlio. E poi dopo tutta questa realtà creata ha nel suo intimo la vocazione proprio, ma intrinseca vocazione, a donarsi. Ieri parlavamo del paradiso, no? Andare in paradiso, no? Il paradiso è quel luogo, o meglio, è quella dimensione nella quale questa realtà che ora viviamo, che noi tratteniamo dentro al nostro io, questa scorza del nostro io si, come il seme sottoterra, no? Si spacca e fuoriesce, agisce ciò che in questo io era contenuto, che ha come suo palpito quello di non essere per un proprio io, ma il proprio io era come una scorza che mi conteneva nel tempo che scorre. Ma l'intimo palpito intimo di ciò che io sono è di offrirmi, è la vita eterna. Certo che rimarrà la mia individualità, ma rimarrà non come la mia individualità, ma quel tocco individuale del regno di Dio. Come in un prato dove ci sono tanti steli d'erba, tante margherite, ogni stelo è individuale, ma grazie a tutte quelle individualità che non si lasciano possedere dalla loro individualità, ma si offrono, c'è il grande prato. E questo è l'opera dello Spirito. Il Padre, diremmo noi, crea delle forme, le forme fanno un cammino, il cammino cristiano, il fiume che scorre, eccetera, eccetera. Poi dopo lo Spirito Santo ci libera da questa scorza, meglio, non è che è lo Spirito Santo, ma che è già dentro di noi, e ci libera da questa scorza, e la nostra individualità è un tocco del regno di Dio. E in questi tocchi del regno di Dio, il più piccolo è il più grande. No? Ecco, allora, questo liberarmi dal concetto di porre all'origine di tutto un'idea pensante, una mente pensante, che può fare le cose come vuole e invece le fa solo imperfette, e invece collocare un seno, uno zero, da cui tutto poi parte e si mette in un movimento che è un afflato divino che assume, si manifesta ed opera come fonte, come fiume e come pioggia, e lì dentro ci siamo tutti noi. Noi per salvare l'unicità di Dio abbiamo in un certo senso ferito, di una ferita che non si rimargina tuttora, la realtà. Ora, se noi così, anche attraverso la visita che lo Zen ci fa, questo ricondurci a quel confine dal quale possiamo percepire che il fondo di tutto non è un qualcosa che ha forma, ma è un silenzio, è un vuoto fecondo. Grazie a questa visita dello Zen, noi possiamo anche capire molto di più anche le scritture. Quando Gesù dice a Pietro: metti via la spada, se io chiedessi al Padre mio mi potrebbe mandare 12 legioni. Ma allora come si adempirebbero le scritture? Cosa sono queste scritture che neanche il Padre può trasgredire? C'è un uno che precede il Padre, il Figlio e lo Spirito, da cui il Padre, il Figlio e lo Spirito emergono come facoltà divine in cui tutto è creato, tutto scorre, tutto si svolge e tutto giunge a termine, si rigenera così. E noi possiamo comprendere anche i sacramenti, questi gioielli che Gesù ha direttamente, proprio con la sua volontà, proposti o istituiti, oppure che sono stati istituiti cogliendo proprio il suo pensiero, i sacramenti. Prendiamo l'Eucaristia. Io ho pensato delle volte, l'ho pensato, sì, che il pane nella messa diventasse qualcosa che non è più pane. Ma io l'ho pensato in serio, che non è più pane, come se quello non è più pane, no? Gesù invece ha detto, questo pane è il mio corpo. È il mio corpo. Ma questo che è il mio corpo, avevo pensato io, no? Che il pane diventa il corpo del Signore. Invece il pane da sempre è il corpo del Signore. Da sempre. Tutto è creato nel Verbo. E sta sempre il corpo del Signore. Quella trasustanzazione è mia, sono io che prima non vedevo. No, infatti il sacerdote prega, manda il tuo spirito perché questo pane e questo vino diventino per noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare la visione. Ma il pane è così nobile che Gesù abbia sentito il suo corpo diventato un pane. Un pane buono da mangiare, che dà sostegno nella traversata del deserto. Ed è tanto bello che quel vino rimanga vino, no? Così, che io, anche oggi faremo senz'altro così, tutte le messe che io posso celebrare, anche con un mio, diciamo così, mia scelta, faccio sempre, obbedisco sempre alle parole di Gesù, prendete e bevetene tutti, lo do sempre a tutti, anche il vino, obbedisco, no? Non è il pane che non è più pane, il pane è pane, ed ora nella fede io riconosco nel pane che quel pane è il corpo del Signore, e questo è il sacramento che ci dice, è il segno efficace, che ci dice che sempre il pane è il corpo del Signore. Il cibo, tutte le forme di vita che si estinguono e si lasciano trasformare, si lasciano cuocere per diventare tuo cibo, tutto ciò che si sacrifica per dare vita è Cristo. È il Cristo. È il Cristo. Il vino che porta quel brio che cancella i nostri astimi reciproci e ci rallegra tutti assieme, ci libera appunto da queste morse dei nostri risentimenti e ci riconduce ad una fratellanza allegra. Ecco, allora, com'è vero che in tutta la creazione, da sempre, c'è intimo questa vocazione a continuamente ad esistere ricevendo e poi ad avere cura di ciò che abbiamo ricevuto, portarlo a crescere e poi offrirlo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questo gratuitamente è lo zero. Ecco, allora, il paradiso è questa qualità. Noi andremo in paradiso, ma questo paradiso non è un io che è arrivato e adesso vuole il suo trionfo. È questa... Noi... è rincasare in questa natura divina dove tutto è in una profonda comunione e assume le tante forme, e tutte le forme sono sempre un passaggio, mai un possesso, neanche le forme divine, perché tutto il Padre è nel Figlio e tutto il Figlio è nel Padre, nello Spirito. Tu vuoi captare Dio, non lo puoi captare, perché ti sfugge sempre. Lo cerchi come Padre, ma Lui è nel Figlio. Lo cerchi come Figlio, si è sorto nello Spirito. Perché Dio non è un oggetto. Finché tu poni un soggetto e un oggetto, tu sei nella distrazione, nella dispersione. L'incontro con Dio avviene quando tu, che sei un pulviscolo di tutta la creazione, no? Comunichi con quell'uno originario, e in quell'uno originario ci comunichi attraverso quel flusso originario trinitario della fonte, del fiume, della pioggia, in cui tutto esiste, sia ciò che ha forma esistente, sia ciò che non ha nessuna forma, il vuoto, il nulla, no? Così, io pensavo di essere molto più semplice, oggi poi mi sono incanalato per questa strada qua, no? Però, adesso, per essere diciamo così, proprio persone che hanno capito, dovremmo un po' dimenticare tutte queste parole in più che io ho detto, e invece proprio, anche fermandoci un momento, assaporare che noi siamo sospesi in questa onda immensa, che è la realtà che esiste e che è tutti i vuoti che si inframmettono, che sono intimi a tutto ciò che esiste, e tutto nella sua varietà è uno in quella origine. E questa origine opera, prende forma attraverso quel flusso originario che è la fonte, il fiume e la pioggia divine, no? È così. E conoscete senz'altro Padre Turoldo, no?
Sì.
Dice: essenza dell'essere e essenza dell'essere, poi epifania dell'essere, epifania vuol dire manifestazione, nell'unità dell'essere, è l'essere il globo che tutto contiene e naviga nell'oceano del nulla. Bello, che noi conosciamo adesso che il cielo è popolato da un numero incalcolabile di stelle immense, eccetera, no? Eppure tutte queste stelle poi sono in questo immenso vuoto che è il cielo. E su un piccolo pianeta di una stella media ci siamo noi. Arrivati dopo milioni di anni in cui la vita si è evoluta, ha preso tante forme. E siamo qua. E fra 100 anni non ci saremo più. No? Ecco, in questa bella sospensione, no? Però riposare in questa immensità. Adesso vi parlo un po' dell'Eucaristia. Simone Weil, lei era veramente attratta, lei che non ha mai ricevuto il battesimo, ma attratta proprio dall'Eucaristia. Lei dice che il suo sogno sarebbe poter fare la comunione, no? Poi lei diceva che non si è fatta cattolica, perché la Chiesa cattolica non è veramente cattolica. Comunque lei dice: io sto sulla soglia, e poi ne parleremo un po' di questa soglia, che però dopo, se ci rimani troppo sulla soglia, quella soglia diventa la camera, non è più la soglia, no? Bisogna fare i passi, no? Allora, leggo dal Vangelo secondo Luca. Voi sapete appunto che l'ultima cena si colloca nella celebrazione pasquale ebraica, che faceva memoria del passaggio dall'Egitto, la traversata del deserto, del Mar Rosso, e il ritorno nella terra dei padri. E Gesù fa preparare con tanta cura quella, fa proprio ricercare un luogo bello, nobile, e con questi riferimenti a tutti viene in mente, credo, il dipinto di Leonardo da Vinci, no? Ecco, fa preparare, manda due discepoli, fa trovare una stanza addobbata, luminosa. Poi, quando fu l'ora, notate anche questi tocchi, no? Quando fu l'ora, il tempo che scorre non è amorfo, c'è l'ora, c'è il momento, no? Quando fu l'ora, prese posto a tavola, e prese posto, guardate, adesso abbiamo tanto, io ho tanto inneggiato questa immensità in cui tutto è, no? Però poi tutto è nella sua ora e nel suo posto, nell'immensità, sua ora, suo posto. Prese posto a tavola con gli apostoli e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Pasqua sappiamo tutti che appunto vuol dire passaggio, e mangiare la Pasqua vuol dire la cena rituale della Pasqua. Poiché vi dico, non la mangerò più finché essa, la Pasqua, non si compia nel regno di Dio. Dice: io mangio con voi adesso questa cena pasquale, la cena del passaggio, poi non la mangerò più finché il passaggio non confluisca, non si compia nel regno di Dio. Quindi dice: dopo questa cena io digiuno, non voglio più nessuna cena, nessun pasto, perché attendo che il passaggio si compia, che tutti arrivino. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. E da qui in avanti non faccio più nessun brindisi finché non venga il regno di Dio. Poi di nuovo prese il pane, la seconda volta, noi tanti dimenticano che Gesù ha preso il pane e il vino due volte. La prima volta è questa in cui dice appunto: non mangerò più, non berrò più finché non venga il regno di Dio. Poi, come atto seguente, dice: prese il pane, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Quindi il gesto di spezzare il pane e offrirlo dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, e il calice, bevete, questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue versato per voi. Prima di questo gesto ha compiuto l'altro, scavalcando quello non capiremo mai neanche quello dopo, no? È che Gesù dice: da qui in avanti io non mangio più, non bevo più finché non venga il regno di Dio. Lui fa il voto di attendere tutti, e lui vuole diventare semplicemente cibo da essere condiviso e bevanda da essere appunto bevuta. Rosmini, che adesso è dichiarato beato, anche se il Papa di allora l'ha cacciato via e gli aveva anche proibito di parlare in pubblico. Questa è la Chiesa, eh? Il passaggio di un secolo ci sono questi cambiamenti, no? Questa è la comprensione che anche la Chiesa è in divenire, no? Diceva che questa è la vera risurrezione di Gesù. Gesù è risorto nell'Eucaristia. Non è risorto in un cielo lontano, è risorto nell'intimo di noi, nel nostro destino. È cibo e bevanda del nostro destino. E Lui, con questo cibo, questa bevanda che ci offre, ci condivide, che è il suo corpo e il suo sangue, ci condivide il suo voto, anche noi, di digiunare e di non fare più brindisi, attendendo la venuta del Regno di Dio. E qui, quando noi partecipiamo di questo cuore, siamo cristiani. Quindi un cristiano che fa il cristiano per andare in paradiso non è cristiano, perché scavalca. E io credo che non c'è nessun... Io credo molto nella intercessione dei santi, perché è la loro funzione quella di essere intercessione, come Gesù, che tutti arrivino. Io non sono mai protestante a questo punto, mai. Questo aver isolato la salvezza a un individuo, Gesù, perché Gesù è il Cristo non come individuo, in quanto Lui è capo del corpo cristico, è Cristo insieme con noi, ma se non ci siamo noi, neanche Lui è Cristo, perché Lui è il capo, noi siamo le membra. Ecco, dove i nostri io, che sono così importanti, queste scorze si ritirano e noi diventiamo una individualità che però non è più mio possesso, ma è quel tocco individuale del Regno di Dio. Quindi i santi che attendono insieme con Gesù il Regno di Dio attendono anche il loro paradiso. Certo, perché non c'è paradiso se il Regno di Dio non avviene. E usando invece l'espressione che ci è riportata da Matteo e da Marco, Gesù dice: finché non sarete tutti con me nel regno del Padre mio, lo spezzone, vedete, perché questo è il mio sangue esatto per voi. Io vi dico, da ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Quindi Gesù non riesce a fare festa da solo, attende tutti, attende noi, ciascuno di noi. Ed è bello quando noi attendiamo gli altri, no? Ecco, l'Eucaristia è stupenda, è il perno. Adesso noi la celebreremo, non so se useremo quei pezzettini di pane, sarebbe da far di tutto, ecco, per ritornare anche il gesto. Ai primi cristiani lo chiamavano la frazio pane, spezzare il pane, no? Fa molto capire bene che, ecco, il Cristo si dona, si lascia spezzare, si offre e cristifica tutti coloro che lo mangiano, e noi a nostra volta ci lasciamo spezzare, no? Così. Ecco qua, allora, se la domenica, voi, come una proposta che io vi invito a Dio, se la domenica, prima di andare a messa, nella vostra casa, lo so mai, fate mezz'ora di zazen. Uno dice, ma io a quella forma lì non riesco e devo invece usare una sedia. Benissimo. L'importante è che tu ti metti in una posizione dove tu proprio non fai nulla, non fai proprio nulla. Ti lasci purificare dal tutto, rientri nella comunione del tutto, no? e quindi neanche accendi la musica. Però se per caso il vicino c'è un ragazzo che sta sentendo la musica e il riverbero arriva anche a te, benissimo. Ecco, non è che adesso fai fare la triplice finestra per non far bene lo zazen, no, è così. Però, ecco, tutti colloqui così, in un ambiente semplice, e semplicemente taci. E poi dopo vai alla messa e fai la comunione, no? Ecco, questo vuoto dello zazen, no? Era bella, guarda, dopo tutto era bella la tradizione di fare l'Eucaristia a digiuni, no? Almeno 3 ore o dovremmo recuperarlo, no? E siccome in Indonesia i cristiani si lamentavano perché i musulmani fanno il Ramadan, dice adesso noi non abbiamo più neanche il digiuno della messa, allora i vescovi dell'Indonesia l'hanno reintrodotto il digiuno. Però è bello digiunare, no? E così questa attendere, sta attendere qua così.
Lei è proprio bravo.
Io avrei finito di chiacchierare. Come dice appunto Tommaso d'Aquino alla fine della Summa Teologica, dice: ho risposto alle tue domande? Se sì, adesso taci tu e taccio anch'io, perché da qui in avanti si entra. Dopo un malloppo così di... Va bene, no? E se qualcheduno qualche volta si trovasse dalle parti lì dove io sto e volesse anche partecipare un momento, benissimo. A volte sento qualcheduno della zona di Torino che mi sollecita, viene là, dice facciamo anche qualcosa a Torino, può anche essere. Io vi direi una cosa però, di non mettere a confronto le tante forme, perché dopo loro a una forma ci diamo un piedistallo e ricadiamo ancora nei soliti attaccamenti, no? Lo zazen ha proprio come specifico questo che e tu ti metti lì e non fai nulla, ti affidi proprio. No? Però una casa è un po' come le fondamenta di una casa che stanno lì nella terra, non si vedono neanche, eccetera, no? Però con le sole fondamenta non si fa una casa, no? Poi ci vogliono appunto tutti i muri, tutte le forme ci vogliono, no? Però che poi tutte queste forme abbiano come fondo la non forma, no? Quindi anzi vi dirò questo, che io ho conosciuto dei folli, degli fanatici dello zazen, che poi dopo passavano ore e ore, sembrava questa meditazione di cui poi si vantavano, e trascuravano i doveri della vita, e allora sta tutto a capo, no? Quindi è molto importante, oltre questa forma del silenzio, che ripeto non è presente nelle tradizionali forme di pratica cristiana. La vita poi le richiede, quando uno dice adesso tu stai qua e stai all'ospedale un mese e allora fa zazen, no? Però è bello anche già avere una predisposizione nostra attraverso una pratica, che quando arriverà quel momento e faremo zazen a letto, ma lo facevamo già prima seduti, adesso facciamo a letto, no? Introdurre nella pratica cristiana, a cui non voglio togliere niente, è introdurre momenti in cui proprio solo tacciamo, stiamo lì composti. Ecco, penso che è bello, no? È bello, sì. Quindi voi fate la meditazione cristiana e ottimo, ottimo. Perché un albero c'ha le radici che tiene sotto, non fa vedere, e sono umilissime, le tiene sotto, ma poi mica si accontenta delle radici. Viene su e fa i rami, fa le foglie, fa i fiori, fa i frutti. Anzi, se continuamente tagli i rami a un albero, prima o poi marciscono, seccano anche le radici. Però se per caso tu fai anche tu vai a comprare l'alberello di Natale ti fai tagliare un abete dalla montagna per poi fare un grande alberello di Natale ad onore di Gesù Cristo, quell'alberello lì dopo un mese è secco perché non ha più le radici, no? Quindi anche questo non attaccarsi mai a nessuna forma. Però Gesù dice: giunta l'ora si mise a sedere al suo posto, prese posto a tavola. Ora e posto, tempo e luogo, di volta in volta avere cura del tempo e avere cura del luogo, ma non trattenerli, poi lasciarli passare, no? Perché poi arriva un'altra ora, un altro luogo, così, no? Ecco, così.
Grazie.
10:17, avremmo ancora una quarantina di minuti, e io dico anche questo: noi abbiamo anche nella nostra tradizione cristiana il sacramento del perdono. Io rimango qua, se qualcuno volesse anche un po' parlare, oppure forse è meglio una stanzetta del colloquio, che così qui rimane libero per chi volesse passare, così. Io sono ovviamente a disposizione. Poi mi pare che dopo il pranzo, prima di salutarci, c'è ancora un momento in cui ci diciamo qualche cosa. Mi pare che sia così il programma, no? Benissimo. Oggi vedo che manca Don Paolo, ma mi pare che... Comunque, ecco, adesso fino alle 11 c'è tempo personale, uno può muoversi, può... Grazie.